Detto me, in questa settimana in cui mi sono impegnato in preghiera a preparare questo che sto per dire. Quindi non è quello che io penso, ma quello che il Signore ha insegnato a me in questa settimana. Quindi io sto condividendo quello che il Signore mi ha detto in questa settimana. Ci siamo scambiati a Ostia Antica i messaggi, io e Marcello stamattina. Lui andava a Ostia e io venivo qui a Dragona, quindi non è vero, è uno scherzo. Però c'è compassion e c'è veramente una benedizione grandissima nello stare insieme, a volte nello scambiarsi, perché secondo me nella varietà Dio ha creato un mondo molto vario e c'è solo una grande benedizione nello scambiarci anche i nostri messaggi dal pulpito. Due anni fa, da buon genitore che combatteva con il suo primo figlio alle prese con l'adolescenza, ho deciso di andare negli Stati Uniti, portare mio figlio negli Stati Uniti per cercare un po' di fargli addrizzare un po' la vista, diciamola così. E quindi sono andato, lui ha partecipato a un convegno internazionale per giovani e grazie a Dio da quel giorno qualcosa è cambiato. E io invece con questo mio amico, un fratello in fede, siamo andati in giro, abbiamo viaggiato molto con la macchina e mentre attraversavamo diciamo la strada tra lo stato del Nevada e lo stato della California, ho fatto una foto perché c'era qualcosa che mi ha completamente lasciato senza parole, non riuscivo a capire cosa fosse e vi chiedo di proiettare questa foto. Non riuscivo a capire cosa fosse. Sì, non riuscivo, no, adesso lo capisco, allora non riuscivo. Non riuscivo a capire cosa fosse. E appena sono arrivato in albergo a Los Angeles, sono andato a cercare cosa fosse e ho scoperto che si trattava, può mostrare la seconda fotografia, di fiori. No. Ho scoperto che si trattava di questo. E ho detto, ma che cos'è? Quindi sono andato a cercare, ho visto, e praticamente in sostanza cos'è? Cos'è? È che praticamente è un sistema di circa 1800 specchi che vengono gestiti da un computer in base alle fasi, diciamo, del sole, dal tramonto fino dall'alba fino al tramonto, che orientano la propria posizione nel sole per proiettarla tutta quanta verso quella colonna centrale che assorbe il calore dei 1800 specchi. Infatti la foto di prima è veramente accecante. E la trasforma, cioè c'è l'acqua dentro, diventa vapore, il vapore crea compressione, viene creata in sostanza energia elettrica. Pannelli solari, diciamo, no, quindi là sono specchi, non sono pannelli solari, sono specchi che riflettono. Perché parliamo di specchi stamattina? Non me ne vogliate. C'è qualcuno che si è mai specchiato? Faccio una domanda diversa. C'è qualcuno che vive davanti agli specchi? Perché questa mattina parliamo di specchi? Vorrei chiedervi di seguirmi in questa lettura che prenderemo dal libro degli Atti, al capitolo 3, leggeremo i primi 11 versetti. Per fede questa mattina non ho portato gli occhiali. Atti 3, i primi 11 versetti. Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: Guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: Dell'argento e dell'oro io non ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio e lo riconoscevano per colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio e furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. Mentre quell'uomo teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo, stupito, accorse a loro a portico detto di Salomone. Io perché ho scelto gli specchi? Perché questo passo mi ha fatto venire in mente gli specchi. In che modo? Questa immagine che avete visto è creata veramente di tanti specchi, e gli specchi hanno delle caratteristiche particolari. La prima è la cornice. A casa nostra, per esempio, abbiamo uno specchio senza cornice, ma la cornice comunque è delimitata dalla fine dello specchio, in questo senso qui. E che quello che vogliamo dire questa mattina, faremo tre brevissimi passi riguardo agli specchi, pensando a questo passo che c'è qui. Il primo è che la cornice dello specchio è delineata da quelle che sono le nostre abitudini. La prima cosa che vediamo nel primo versetto, proprio il primo, dice: Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona. Il fatto che venga detto la preghiera dell'ora nona non significa che fosse né la terza né la sesta, come era quell'usanza. Quindi questo ci fa capire che la loro abitudine nell'andare al Tempio, nell'andare a pregare, era un'abitudine, una cosa voluta, non erano lì per caso, non passavano lì per caso. E se noi guardiamo il capitolo prima, al capitolo 2, dopo che diciamo in questo senso la Pentecoste, c'è una disciplina comune da parte di tutti i discepoli e le persone che frequentavano questo tempio. Ora, io ho pensato questo: noi oggi qui a Roma, a Dragona, a Cuneo, possiamo incontrarci quando vogliamo e come vogliamo, però l'ora nona sono le 3 di pomeriggio. Ho pensato questo, io in questi locali sono venuto spesso alle 3 di pomeriggio, vero Gabriel? Dove sei? Torino, vero? Daniel, vero? Che sono venuto spesso alle 3 di pomeriggio in questo di domenica, perché abbiamo fatto la scuola biblica insieme. Ed è stata una grandissima benedizione. Io ringrazio ancora oggi l'ospitalità di questa mattina, ma la vostra ospitalità per ben 5 anni delle domeniche e le 3 di pomeriggio. E ringrazio perché siete venuti un quarto d'ora prima e siete andati via un quarto dopo per sistemare, riscaldare, rinfrescare, perché è stato questo. E io ricordo la fatica, e qui lo dico a beneficio del fratello Giacomo che viene da Cuneo, che mi veniva Cecagnone. Ora, Cecagnone, fratello, è uno stato dovuto al post-pasto che ti immobilizza, non ti permette di fare nulla tranne quello di metterti sul divano e svenire per circa mezz'ora. Riporta questo termine se vuoi nella tua comunità, ma a parte gli scherzi, cecagna, sì, beh, ma io l'ho accentuata, nel senso veramente non ce la fai, cecagna ancora riesce a gestirla, ma cecagnone è veramente quasi disperato. Ora, io scherzando dico questo: le 3 del pomeriggio, noi ci sarà l'agape dopo, pensiamo all'abitudine che avevano questi nostri fratelli nell'incontrarsi regolarmente, senza nessuna ombra di dubbio. Era un'usanza ebraica che veniva allora prima dai sacrifici, e leggiamo nel libro dell'Esodo, e poi più avanti ancora le preghiere, era una tradizione giudaica che loro in qualche modo rispettavano, perché il contesto in cui noi siamo in questo momento è un contesto in cui Gesù non c'è più, e quello che sta succedendo è veramente qualcosa di incredibile. Ancora gli stessi discepoli in qualche modo hanno qualche influenza giudaica. Ora, quello che voglio dirvi io è che noi oggi qui alle 3 dobbiamo venire per forza perché ce lo dice qualcuno e perché dobbiamo metterci qui a pregare col Cecagnone. Io non sto dicendo questo, il Signore non mi ha detto questo. Il Signore ha detto che è importante che nella tua vita di preghiera ci sia una cadenza e una costanza, perché le cornici dello specchio sono delineate dalle mie abitudini. Io ho 5 figli. Tempo? 0. Eppure non deve mai mancare la mia strategia continua nel pregare il Signore e nel ricercarlo. Quindi non è l'ora in cui lo facciamo, non dobbiamo per forza essere rigidi, ma dobbiamo nella nostra mente, nel nostro cuore, capire che dobbiamo avere una strategia nella preghiera, quindi una preghiera costante, perché Dio è in preghiera che risponde a ognuno di noi. Poi loro sono al centro della socialità. Il Tempio era il luogo più frequentato. Ora, io abito a Ostia, Quindi è come se parlassi, non so, del Pontile. Oppure se parlassimo di Roma, chissà, Via del Corso, Piazza di Spagna, Piazza San Pietro. Quest'uomo veniva portato lì al centro della socialità. La porta bella, e ho cercato su vari libri, non è specificata esattamente, è semplicemente la porta est del Tempio in quel momento, detta bella, e dava verso il cortile. Quindi quest'uomo veniva portato in questo posto giornalmente. Il Tempio era super frequentato, non era frequentato solamente dagli apostoli, era frequentato da chiunque. Se voi andate a Piazza Navona, forse pochi hanno l'idea di lodare il Signore a Piazza Navona, ma c'è tanta gente. Il Tempio era la centralità, la socialità di quel posto. E allora quello che voglio dire questa mattina è che se dopo questo episodio il Tempio fu distrutto, la storia ci insegna questo, noi dobbiamo in qualche modo prendere questo esempio dagli apostoli, in una preghiera costante e in una vita nel Signore al centro della socialità. Non dobbiamo nasconderci, non ha senso nasconderci, dobbiamo essere veramente veri, perché uno specchio riflette, e dopo vedremo che riflette in qualsiasi modo. Quindi una fede non asociale, ma sociale, al centro della società. Noi tutti quanti questa mattina siamo di qui, poi andremo più tardi a casa, frequenteremo forse le nostre persone, lavoriamo, c'è chi lavora, chi è in pensione, chi va a scuola, dovunque siamo, siamo circondati dalle persone. E quella è la nostra centralità, quella è la nostra società, e lì dobbiamo vivere la nostra vita. Io ricordo, faccio un lavoro particolare dove tutti pensano di essere fichi e forti, e io prego a tavola quando sono a mensa insieme a loro, e molti mi guardano strano, ma è lì, è io il Signore. Se non pregassi, che senso avrebbe la mia fede? Se non mi fermassi in quell'attimo mentre tutti parlano del più e del meno e pregassi il Signore. Ma questo lo dico perché l'ho detto a me stesso, non perché lo dica a voi. Questa è una cosa che il Signore ha insegnato a me, al centro della socialità. E pronti a saper guardare. Qui Pietro e Giovanni, si sa, vanno regolarmente, come abbiamo appena visto, in questo tempio, e regolarmente quest'uomo veniva portato in questo tempio. Ora, la Bibbia ci dice anche a capitolo dopo che quest'uomo aveva più di 40 anni, lo leggiamo nel capitolo 4, no, sempre nel capitolo 3, al versetto 22, e quest'uomo aveva 40 anni, più di 40 anni. 40 anni portato in spalla da casa sua fino al tempio, lasciato, aspettava, prendeva quello che c'erano i soldi e riportato a casa. Pensate alla vita di quest'uomo, quanto potesse essere, quanto tragica veramente poteva essere la sua vita. Veniva portato lì, dove? Al centro della socialità. Pietro a un certo punto gli dice guardami, anzi dice guardaci. Questa è una reazione strana, perché l'uomo era lì, avrà visto passare tantissime persone, lui semplicemente gli diceva carità, e magari sentiva una moneta che cadeva, un qualcosa, un'offerta di un pane, un'offerta di qualsiasi cosa. Pietro invece non fa nulla, non, probabilmente qui la Bibbia non lo dice, ma dice guardaci. E questa reazione così inaspettata fa sì che l'uomo li guardi attentamente, come dice il passo. La reazione di Pietro non è come quella di tutti quanti gli altri. Questo per noi è importante, perché noi siamo permeati, la nostra vita è permeata da tante presenze, ma noi dobbiamo camminare sempre con gli occhi aperti di chi ci sta intorno. Quante persone non alzano la testa nelle nostre vite intorno a noi, nei giorni in cui noi, nei posti in cui noi siamo, quante persone che conosciamo e che non conosciamo non riescono a alzare la testa. Quindi quello che succede in questo momento è che un frammento di luce data da questo gesto inizia a entrare nella vita di quest'uomo. Quindi un frammento di luce da parte di Dio inizia a arrivare verso di lui. Ma non solo la cornice dello specchio è delineata dalle nostre abitudini, ma anche l'immagine dello specchio dipende dal soggetto che è al centro. Mi è piaciuta molto la presentazione di Compassion, che parla nel nome di Gesù. È importantissimo. L'immagine che ho fatto vedere prima di specchi è proprio questo. è dove? Da dove prendono la luce tutti gli specchi? Ovviamente la prendono dal sole. E Pietro qui a un certo punto dice al versetto 6, dice: Pietro, l'argento e dell'oro, dell'oro io non ne ho. Pietro probabilmente non aveva, come probabilmente argento e oro ne abbiamo noi per compassion, in qualche modo, ma abbiamo un cuore che vuole donare. E questo è importantissimo, perché poi sarà il Signore a trasformarlo in oro e in argento, come le storie che abbiamo appena ascoltato. E, ma oro, io argento e oro ne ho, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. Questo è il fulcro di questo passo. È il fulcro di questo passo. A un certo punto un uomo che dopo 40 anni viveva nella totale depressione in qualche modo, si alza dopo un ordine di Pietro. Per la sua prima volta lui si riesce ad alzare. Ma il fulcro del fulcro, se vogliamo così dirlo, è proprio Gesù. Perché Pietro usa le parole: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. Cari miei, al centro dello specchio l'immagine non deve essere la nostra, ma deve essere quella del Signore, che altrimenti tutto ciò che viene riflesso è tutto qualcosa di sbagliato, e tra un po' lo vedremo. Nel nome di Gesù non è una formula magica, la Bibbia insegna questo, o meglio, insegna che non è una formula magica, ma quando chiediamo nel nome di Gesù, noi stiamo chiamando l'autorità di Gesù affinché venga fatta la sua volontà e non la nostra. Quindi quest'uomo è stato rialzato perché il Signore voleva che quest'uomo guarisse. Ora, non so se a voi, insomma, è mai capitato, io quando ero un po' più piccolino dicevo, certo, se facessi un miracolo, quando prego per qualcuno, a volte, adesso io scherzo, ma davanti al capezzale magari di un malato terminale, di amici, di mamme, di genitori che vanno via, ho detto, Signore, ma tu puoi? Signore, ma per te è semplice. Quante volte io ho pensato questo? Quante volte ho voluto nella mia vita che una mia preghiera fosse trasformata in un miracolo? Ma è il Signore che decide. Se è la sua volontà, il miracolo avverrà. E Gesù oggi fa gli stessi identici miracoli. E questa è una cosa molto importante che noi non dobbiamo dimenticare. Viviamo in quest'epoca in cui era molto importante diciamo quello che succedeva. I miracoli avevano il loro effetto in qualche modo. E oggi viviamo in un'epoca forse diversa, in cui ci sono meno miracoli, ma il Signore opera dei miracoli incredibili nelle nostre vite in maniera veramente spaventosa. E penso che ognuno potrebbe essere testimone di questo. Gesù, Pietro sta dicendo, guarda, facciamo una cosa, tu mi chiedi dei soldi e io in tasca non c'ho niente. Guarda, ho le tasche vuote. Io ti posso dare solo quello che ho. Sai che cosa ho io? Ho Gesù. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Pietro non dà farina del suo sacco, ma dà farina eterna che viene direttamente dal Signore Gesù. La centralità è importantissima, deve essere del Signore Gesù. Tutto il resto darà un'immagine distorta. Se al centro dello specchio c'è il Signore Gesù, quello specchio lavorerà bene, rifletterà bene e farà veramente cose incredibili per mezzo del Signore. Quindi Pietro dice, io non ho nulla, posso darti solamente quello che il Signore mi ha dato, alzati e cammina in questo senso. Quindi quando noi viviamo nei nostri giorni, poi vi racconto un piccolo passo. L'altro giorno io ho un albero d'albicocche, no? Due alberi d'albicocche, e mi arrampico, ma non ce la faccio a starli dietro, cadono a terra, arrivano le formiche e si rovinano. E con un cuore grosso così sono costretto a mettere una busta, facciamo il succo di frutta, facciamo la marmellata, ce l'abbiamo ancora quell'anno scorso, e cerchiamo di non buttarla, cerchiamo di non buttare questi frutti che poi assaggiandoli c'è tutta un'altra cosa, non ci sono più questi sapori, no? Ma adesso non stiamo parlando qui di botanica. Quindi il fatto è che ho preso un secchio, devo buttare delle cose prima di andare a lavorare, sono andato all'isola ecologica Ostia, ho preso un secchio e l'ho portato, se non vi dispiace, se non vi offendete, vorrei portarvi queste albicocche. La signora, ma te sei quello che porti sempre il verde, c'è mai, c'è pure il sacco riciclabile. Dico sì, c'è un sacco grande. Sì, no, mi ricordo la macchia. Oh, grazie, ma le posso prendere pure qualcuna per dentro? No, guardate, le volete prendere pure tutte quante. Pa, 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 pa. e alla fine le ho portate al lavoro. Dovunque noi siamo, cosa diamo alle persone? Ho promesso a me stesso che non avrei parlato della guida, perché quando siamo alla guida non diamo grazia. Cosa diamo noi alle persone che ci circondano e ci camminano intorno? Cosa diamo se le nostre tasche sono vuote? Siamo chiamati a dare quello che il Signore ci ha messo nel cuore. E questa è la cosa importantissima. Perché? Perché un barlume di luce arriverà a quelle persone. Non una luce nostra, ma una luce del Signore che viene e proviene direttamente da Lui. Ma Pietro non si ferma in qualche modo solamente a fare questo. Prende, la Bibbia dice che lo alza fisicamente, fa qualcosa di pratico. Non si ferma a pronunciare le parole, cammina. Alzati. E lo prende con un braccio destro e lo alza, lo prese per la mano destra e quest'uomo si alza. Pietro agisce in conseguenza della sua fede e fa un passo anche lui in più in maniera pratica. Questa era la prima volta che quest'uomo era in piedi, probabilmente, sicuramente, con le sue gambe. In quel momento le sue caviglie e i suoi muscoli si rinforzarono. Chissà, forse una distrofia, chissà quale potesse essere il problema, poteva essere il problema in quel momento. Sta di fatto che lui si alza in piedi. Mi sono chiesto, ve lo dico sinceramente, ma le persone intorno a me che vivono nella sfera, nella vita che io vivo, quindi io corro e corrono pure loro, ma io le rialzo queste persone? O tendo ad abbassarle? I farisei erano bravissimi a fare questo, mettevano dei pesi eccessivi e ulteriori che non provenivano dalla legge. Le persone intorno a noi hanno bisogno che noi allunghiamo la nostra mano e le alziamo praticamente. A volte può essere un aiuto economico, a volte può essere una spalla su cui piangere, a volte possono essere delle orecchie che ascoltano veramente direttamente dal cuore quello che loro vogliono dirci. Un ascolto attivo, le persone sono intorno a noi, non per caso, il Signore non ce l'ha messa per caso intorno a noi, ma c'è uno scopo vero e importante. Le persone intorno a noi hanno bisogno di noi, hanno bisogno che la luce che noi riceviamo dal Signore possa essere trasmessa a loro. Questo è il piano del Signore. Una volta qualcuno disse, ma Signore, ma gli angeli dicevano al Signore, Signore, ma tu sei venuto, sei morto in croce per tutti quanti, e hai lasciato agli uomini il piacere e l'onere di predicare l'Evangelo. Ma che cosa succede se loro non lo fanno? Qual è il tuo piano B? Gesù dice, io non ho nessun piano B. Noi siamo quegli specchi che devono riflettere la luce del Signore verso le persone. Pietro, oltre a far questo, lo introduce all'interno del Tempio, in questo senso qui. La parola qui ci dice che l'uomo, dopo essere balzato in piedi, cammina fino al Tempio. Immagino che da lì fino al Tempio abbia detto, oh, ma so camminare con le gambe mie. Io credo che sia qualcosa che noi non riusciamo neanche a immaginare. In qualche modo, credo abbia fatto una sorta di prova fino a quel momento. E è una reazione, credo, in qualche modo naturale. Che cosa fa? È bello che non lo trascinano né Pietro né Giovanni, ma lui praticamente. E che cosa fa? Al versetto 8, con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare. Ed entrò con loro nel Tempio e fa tre cose incredibili. Camminando, quindi è qualcosa di incredibile, cioè dallo zero all'uno, da quello che non era possibile, la condizione dell'uomo era veramente disperata, era una condizione di disabilità eterna. Che cosa fa? Cammina. Non solo, salta, quello che 30 secondi prima non era possibile, Dio lo ha reso possibile, salta. E che cosa fa? Poi dice ancora, versetto 8, lodando Dio. La reazione naturale di quest'uomo, dopo aver visto quello che Dio ha fatto nella sua vita, attraverso Pietro, è la lode. Ora io vorrei tanto che in qualche modo le nostre comunità fossero veramente comunità in cui la gioia prende piede, in cui veramente è tangibile. Quante volte anche da noi sono venuti, ma guarda, se è la prima volta vengo qui, ma qui, non so, sembra che tutti volete bene, che è tutto bello. La gioia del Signore è qualcosa di incredibile. Allora io mi chiedo questa mattina, ma E mi sono chiesto io per primo, ma io sono una persona gioiosa. Cioè, quando io mi fermo e penso, Signore, che cosa hai fatto nella mia vita? Io ero destinato a morire. Tutti noi eravamo destinati a morire. E il Signore ha preso, ci ha tolto di mezzo e ha detto, voi no, perché avete riconosciuto il mio nome, voi no. Questa gioia dov'è? Dov'è questa gioia della salvezza? Quest'uomo salta e salta veramente in maniera incredibile. Quindi se è vero che la cornice è delineata dalle nostre abitudini e dai nostri tempi e che l'immagine dipende dal soggetto che è al centro, ovvero Gesù, è anche vero che il riflesso dello specchio è visibile a tutti. Ora vi racconto una storia di un professore di storia che venne in chiesa da noi qualche anno fa. Lui, abbiamo diciamo, un gruppo di stranieri che viene circa ogni paio d'anni e vengono a vedere Roma. Lui è un studente, lui è un professore di storia romana, quindi insomma conosce un sacco di cose. Prese i ragazzi e fecero un giro sull'Appia Antica. Mentre camminavano sull'Appia Antica, a un certo punto lui ha visto da lontano un bagliore, una luce. Camminando si avvicinava a questa luce che in qualche modo non terminava e lui ha pensato, guarda, ho trovato la mia prima moneta romana. E si è incamminato verso questa luce e a un certo punto è arrivato vicino, pensando fosse una moneta, che cosa ha trovato? Edoardo, puoi proiettare l'ultima foto? Una borchia di una Fiat 850. Quella borchia per lui rappresentava la moneta romana. Nella sua testa lui si era illuso che quella era una moneta romana. Lui cosa ha fatto? Lui ha preso la borchia, se l'è portata e se l'è messa nel suo studio. Ok? Non è la moneta romana. Quello che lui ha detto, la mia grande delusione, è che io, professore di storia romana, ho pensato che quella poteva essere una moneta, 2000 anni, una moneta in mezzo alla terra, è irriconoscibile, è sporca, non brilla. Ma come ho fatto a pensare questa cosa? Ha detto lui. E quello la tiene, quella borchia dell'850 in mezzo magari a chissà quanti diplomi, c'è una borchia di una Fiat 850 trovata sull'Appia Antica da parte di questo professore. La delusione che lui ha provato. Quante volte succede a noi? Quante volte noi abbiamo la stessa identica sensazione, proviamo qualcosa che inizia a brillare, grazie. E praticamente ci accorgiamo che brilla forse un attimo, poi non brilla poi così tanto e rimaniamo delusi perché non è una vera luce, è qualcosa che non ci lascia soddisfatti. Solo il Signore Gesù. Solo la luce del Signore Gesù, solo il riflesso del Signore Gesù può essere soddisfacente al 100%. E questa mattina questa è una cosa che deve essere veramente molto 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 chiara. In questo passo questo tipo di guarigione guida alla rivoluzione. Dopo questo passo praticamente in sostanza i cristiani vengono cacciati da Gerusalemme, il Tempio verrà distrutto dai Romani e non rimane più nulla di questa centralità, di questa socialità, perché i cristiani erano considerati dei sovversivi, non si abbassavano all'imperatore, non loro non piaceva l'idea dell'imperatore. Al versetto 9 dice, tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio. Quel bagliore di luce che è arrivato attraverso Pietro nei confronti dell'uomo, lo stesso bagliore di luce in questo momento dall'uomo sta arrivando a tutto il popolo. Tutto il popolo ha visto quello che era successo e questa luce è veramente arrivata davanti a tutti quanti. Noi riflettiamo quello che siamo, non c'è niente da fare, non c'è modo, e vi dico una piccola cosa, dovremmo togliere la registrazione, ma anche gli aerei invisibili, quelli fatti con le forme particolari, quelli fatti per non riflettere energia elettromagnetica, quelli fatti con vernici che assorbono energia elettromagnetica, i famosi stealth, sono visibili. Non possono non riflettere, sono visibili anche loro. non vi ho detto nulla. Noi riflettiamo quello che siamo. Nella mente di tutte le persone, di tutto il popolo che stava lì, loro pensavano, quello è lo zoppo, quello lo vedono tutti i giorni, adesso lo portano lì, lo vedevano, camminavano, lo vedono tutti i giorni, era lo zoppo. Quante persone intorno a noi, noi abbiamo l'idea, sì, lui è così, sì, lui è così, abbiamo stereotipato praticamente tutti quelli che ci sono intorno. E quando noi facciamo uno stereotipo, non ci impegniamo più a pensare se può essere giusto o sbagliato. Quello che invece ha fatto Pietro, alzati, guardami, dobbiamo scioccarci con una reazione diversa che viene dal Signore. Quello era lo zoppo per tutti quanti. E probabilmente lui conosceva tutti quelli che passavano. Forse gli riusciva chi dava più soldi, chi dava meno soldi. Ecco perché rimane scioccato dalla reazione di Pietro. La nostra quotidianità, tutto quello che noi facciamo in tutti i nostri giorni, possiamo avere l'illusione che non sia visibile agli altri, ma è visibilissimo. A meno che non viviamo chiusi in casa, non ci connettiamo su internet, perché anche su internet sappiamo, tutti sanno quello che noi guardiamo. A meno che siamo da soli, nessuno, non ci sono testimoni, che vita sarebbe? Noi ovunque andiamo, ovunque siamo, emettiamo. Noi emettiamo quello che siamo. E che cosa siamo noi? Siamo a volte spesso osservati speciali per la nostra fede. Quando ci alziamo in piedi diciamo no, secondo me questo non è cristiano, questo non è giusto. Lì inizia la persecuzione. Lì iniziano a contarci i veli, no? Come si dice a Roma, sempre il fratello di Cuneo, no? In qualche modo così. Noi siamo osservati speciali. E se pensiamo all'immagine di prima, noi siamo esposti alla luce. Più siamo esposti alla luce di Dio, e più Dio può illuminarci, di conseguenza la luce può andare avanti. E quello sarà il riflesso che noi facciamo, che noi metteremo. Ma se noi non siamo esposti alla luce del Signore, siamo esposti a qualcos'altro, semplicemente non siamo esposti alla luce del Signore, quello purtroppo sarà quello che noi emetteremo, quello sarà il riflesso dei nostri specchi. Tutto il popolo vide e accorse un ulteriore frammento di luce che dall'inizio è partito, è passato ed è arrivato praticamente a tutti quanti. Per concludere questa mattina avrei, diciamo, delle domande, ma in primis vorrei dirvi quello che io personalmente ho imparato in questa settimana confrontandomi con il Signore, cercando di orientarmi in qualche modo verso di Lui, e che il mio specchio, lo specchio che ho visto, l'ho trovato leggermente opaco, e sono buono, l'ho trovato leggermente opaco. Sapete, in antichità gli specchi non esistevano, no? Esistevano i metalli che venivano lucidati, ma venivano lucidati. Beh, probabilmente il Signore ha bisogno di lucidarmi ancora per un bel po', e anche in maniera olio di gomito, come si suol dire, no? Perché sono pieno di impegni, la mia quotidianità, la mia cornice è piena di impegni. Mi alzo la mattina alle 5:30 e torno a casa più tardi, e ci sono gli impegni con i ragazzi, gli impegni con la comunità, e spesso è difficile trovare del tempo per il Signore, tra me e il Signore. Questo è il motivo per cui mi alzo presto la mattina. Il computer che gestisce l'orientamento della mia vita come specchio nei confronti del Signore spesso si inceppa. Non so se è mancanza di corrente elettrica o mancanza di rete o mancanza di campo, sa di fatto che mi accorgo che non sono sempre puntato in maniera giusta per riflettere quello che il Signore vuole che io rifletta. In più, io non mi sento idoneo a volte, io sono, diciamo, ipercritico nei miei confronti, e a volte non mi sento idoneo, a volte degno anche a testimoniare le persone. E però è interessante anche questo, perché tutto quello che succede, succede a Pietro. Che cosa ha fatto Pietro? Ha rinnegato il Signore per 3 volte. Eppure questo succede a Pietro. Io non mi sento a volte degno, ma se il Signore mi manda e mi manda delle persone intorno a me affinché io possa guardarle, affinché io possa risplendere il suo sole, la sua luce, sono chiamato a farlo, anche se non mi sento degno, perché è il Signore che mi ha reso degno, non perché Francesco è degno. E proprio in questa settimana abbiamo una famiglia che vive dove viviamo noi, mi parlava, insomma, suo marito purtroppo ha un male terminale, ed era estremamente scontenta nei confronti di tutti, e mi ha detto: guardi, io non faccio complimenti a nessuno, però voi qua dentro, parlava di me, mia moglie, mi ha detto anche i vostri figli, voi qua dentro siete la luce. Io sono rimasto scioccato perché io non mi sento la luce. Io non sono assolutamente la luce. Ma se la luce del Signore passa attraverso di me in maniera che io possa riflettere, ma io sono onorato di questo. Ora vi chiedo di chiudere gli occhi, vi faccio delle domande. Ognuno può pensare a se stesso in questa mattina. E la prima domanda è tu questa mattina come ti senti? Qual è lo spazio o la cornice all'interno della quale tu agisci? Chi è al centro del tuo specchio? E che cosa riflette il tuo specchio? Queste sono domande molto, molto importanti. Io non so se c'è qualcuno qui questa mattina per la prima volta, o per la seconda volta, o per la terza volta. Una cosa ne sono certo, è che se siete qui questa mattina, se siamo qui questa mattina, non è una coincidenza, non è un caso. Non per ascoltare me, non per ascoltare qualcun altro, ma per ascoltare lo stesso Dio che ha fatto questo miracolo incredibile guarendo questo zoppo. Questo stesso Dio è qui in mezzo a noi e questo è molto, molto, molto importante. Può darsi anche che questa mattina ti senti come lo zoppo, a terra. Non riesci neanche a alzare la testa e non ce la fai. Sensi di colpa, le pressioni che senti, non ce la fai. Beh, ti dico questa mattina che il Signore è qui per farti rialzare. Questa mattina il Signore è qui per farti alzare e per farti gioire, perché questa è la volontà del Signore, farti alzare e farti gioire. Se questa mattina nella tua vita è arrivato un frammento di luce che proviene dal Signore, è perché il Signore ha voluto che questo avvenisse nei tuoi confronti. Quindi vorrei chiedervi di pregare un attimo affinché il Signore possa benedirci ancora in chiusura di questo culto, in questo sermone in particolare. Signore, abbiamo analizzato quante cose importanti fare nella nostra vita, Signore. Abbiamo analizzato quanto camminiamo nei nostri giorni e quanto tempo dedichiamo a te, oh Signore, quanto sei al centro della nostra vita, nel nostro tempo passato con te in preghiera, nella lettura della tua parola, oh Signore, quanto tu sei veramente la centralità nella nostra vita, oh Signore, quanto il tuo nome è importante per tutto ciò che noi facciamo, oh Signore. Ti vogliamo pregare che tu possa rialzarci se ci sentiamo affossati, oh Signore, zoppi nella nostra vita, nel nostro cammino con te, oh Signore. E se c'è, oh Signore, qualcuno questa mattina che ancora non ti conosce, oh Signore, che è ancora zoppo, facendo riferimento all'eternità, oh Signore, io ti chiedo nel tuo nome che tu possa parlare al suo cuore. Signore, non c'è cosa più bella della gioia che viene dalla tua salvezza, oh Signore, dal tuo sacrificio. Signore, veramente lavora nella vita delle persone affinché possiamo risplendere, essere risplendenti, oh Signore, per te, per la gioia che abbiamo in te. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.